Siamo in collegamento con Marina Calculli, che da tempo si occupa di studi sul Medio Oriente, l'Asia meridionale e l'Africa presso la Columbia University. Ti sei occupata inoltre, ovviamente, di relazioni internazionali, di storia, diritto e teoria politica. E ti sei concentrata principalmente sulla violenza politica e sul ruolo delle ideologie religiose e laiche nella politica mondiale. È con te che vogliamo parlare di Palestina e in particolare del perché non c'è ancora ad oggi un cessate il fuoco.
Ma il fuoco non c'è perché Israele non vuole assolutamente un cessate il fuoco, vuole continuare la sua offensiva su Gaza, che è una offensiva di aria e di terra, con un intento chiaramente punitivo. E poi ci sono anche alcuni documenti che sono stati, ci sono insomma dei leaks. Dei documenti che sono venuti fuori non sono confermati nell'agenda governativa, appunto, del governo israeliano, ma che dettaglierebbero un piano di spostamento, di deportazione sostanzialmente della popolazione, di tutta la popolazione di Gaza in Egitto. Questo ovviamente è tutto da confermare, è tutto da vedere. L'Egitto sicuramente si opporrà, si è già opposto. Abbiamo insomma qualche cosa che è venuta fuori, per cui l'Egitto ovviamente non è d'accordo con questo piano, ma in ogni caso, se questo fosse confermato, stiamo parlando anche di un enorme crimine, no? La deportazione, la migrazione forzata è un crimine. C'è
Infatti oggi Al-Sisi ha detto: siamo pronti a con tutte le nostre forze ci opporremo a questa, insomma, lui l'ha chiamata invasione della popolazione palestinese. Si dice in questi leaks, almeno quello che è circolato, che si parla di anche addirittura di 6 milioni, di poter ospitare fino a 6 milioni di famiglie, hanno 6 milioni di appartamenti liberi per ospitare appunto addirittura la popolazione non solo di Gaza, ma anche della Cisgiordania.
Esattamente, quindi c'è appunto un piano che non è stato confermato e non è un caso che non sia stato confermato, che sia tenuto abbastanza così, sotto, così, ovattato da vari attori internazionali proprio perché si tratterebbe di un crimine, di un crimine appunto. Per cui diciamo c'è tutto questo di sottofondo. Poi c'è appunto la complicità degli attori internazionali, della comunità internazionale, in particolare dell'Occidente, quindi l'America in particolare, che sostiene Israele. A qualsiasi costo, la Casa Bianca ha detto esplicitamente che non ci sono linee rosse per Israele, ed è un atteggiamento piuttosto singolare per un attore che, soprattutto negli ultimi 2 anni, ha fatto dell'ordine internazionale fondato sulle regole la sua bandiera principale, soprattutto quando si è parlato della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina. Quindi c'è chiaramente una politica dei due pesi e delle due misure, due approcci completamente diversi, quindi totale applicazione del diritto internazionale e della responsabilità nei confronti della Russia in Ucraina, giustamente anche, però totale impunità per Israele. Tutto questo, è piuttosto singolare, e però appunto l'America è stata fondamentale nel fermare qualsiasi tentativo di imporre dall'esterno, da parte della comunità internazionale, un cessate il fuoco, con il veto che gli americani hanno posto nel Consiglio di sicurezza. E in ogni caso, anche se nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stato, quindi l'Assemblea Generale si è espressa a favore, assolutamente a favore di un cessate il fuoco, questo cessate il fuoco viene ignorato da Israele, proprio perché l'obiettivo è quello di, beh, mi pare che insomma in questo il governo israeliano, diversi attori del governo israeliano e della compagine diplomatica israeliana si sono espressi molto chiaramente, no? Che il piano è quello di distruggere Gaza. In più di un'occasione è stato detto non ci sono civili a Gaza, non c'è una chiara distinzione tra tra Hamas e la popolazione civile, e quindi tutti sono dei potenziali target. Questo è molto preoccupante da tutti i punti di vista.
Senti, due domande. Una è il dibattito, secondo te, al di là, insomma, del governo, delle dichiarazioni governative americane, se c'è un dibattito, insomma, abbiamo visto diverse manifestazioni, comunque anche, insomma, un po' più importanti degli scorsi anni. Secondo te in queste manifestazioni c'è qualcosa, o anche a livello accademico, anche, insomma, delle docenti si sono espresse, eccetera, c'è qualcosa che muove, che si muove, che può muovere oppure no?
Allora, abbiamo già visto tante volte, soprattutto a mio parere nel 2003, quando ci fu una grossissima mobilitazione mondiale contro la guerra in Iraq. Le piazze globali furono la grande piazza globale fu completamente ignorata. Quindi non credo che la mobilitazione civile possa davvero spostare qualche cosa, soprattutto perché forse adesso, nel 2023, molto di più di 20 anni fa, c'è ancora più scollamento tra le elite globali e le popolazioni civili. Questo mi pare assolutamente evidente, soprattutto perché vediamo una criminalizzazione delle piazze. Negli Stati Uniti il Senato ha all'unanimità condannato gli studenti e le piazze che si sono soprattutto espresse a favore di un cessate, per chiedere il cessate il fuoco. È anche importante dire che negli Stati Uniti, a New York, per esempio, dove appunto vivo, quindi conosco anche questa realtà di attivismo molto da vicino, sono state soprattutto le associazioni ebraiche a mobilitarsi per chiedere il cessate il fuoco. Ci sono stati degli arresti di massa la settimana scorsa alla Grand Central Station, ed erano prevalentemente ebrei coloro che sono stati arrestati perché chiedevano un cessate il fuoco. E queste manifestazioni sono state invece descritte come delle manifestazioni anti-Israele o pro-Hamas, quindi una narrazione piuttosto fuorviante, ecco, della natura della mobilitazione civile, e sono state descritte come antisemite. Quindi c'è l'uso dell'antisemitismo, quindi l'accusa di antisemitismo, per mettere sotto silenzio qualsiasi forma di critica nei confronti di Israele, o in molti casi veramente la richiesta di un cessate il fuoco, la richiesta di della fine di un massacro della popolazione civile di Gaza. In poco più di 20 giorni sono stati uccisi oltre 8.000 civili, di cui oltre 3.000 bambini, e nei media israeliani, almeno in alcuni media israeliani, questi vengono dipinti come terroristi. Ma anche nel nord di Gaza, dove ci sono alcuni civili che si sono rifiutati, o anche alcuni attori umanitari che si sono rifiutati di lasciare lasciare appunto il nord di Gaza per spostarsi al sud, ma anche il sud in ogni caso continua a essere bombardato, non è un posto sicuro. Il governo israeliano ha detto esplicitamente che coloro che si rifiutano di lasciare il nord di Gaza sono considerati dei complici del terrorismo, e quindi saranno considerati dei terroristi, quindi dei potenziali target, anche se questo è completamente inammissibile da qualsiasi prospettiva di diritto internazionale. Quindi stiamo parlando di tutto questo, la popolazione, le piazze globali, c'è stata una mobilitazione enorme appunto a livello globale, però quello che abbiamo visto è appunto una criminalizzazione dell'attivismo. L'abbiamo visto in Francia, in Inghilterra, in Europa, negli Stati Uniti, ovunque. Questo è un dato estremamente preoccupante, non soltanto per la situazione in questo momento a Gaza, ma anche, direi, per lo stato delle nostre democrazie. La maggior parte delle elite liberali occidentali si affannano a dire che difendono Israele perché Israele è una democrazia. Io direi che dobbiamo stare attenti, non soltanto appunto a mettere in questione come uno Stato che di fatto, secondo moltissime organizzazioni per i diritti umani, israeliane internazionali, organizzazioni assolutamente liberali come per esempio Human Rights Watch o Amnesty International per esempio, o B'Tselem, che è un'organizzazione israeliana, hanno definito Israele come stato dell'apartheid. Quindi prima di tutto bisogna un attimo stare attenti, e quando si parla di Israele come democrazia da difendere, dobbiamo prima di tutto chiederci come una democrazia può stare insieme con la pratica dell'apartheid su di fatto la metà, oltre la metà dei cittadini che Israele controlla, su cui esercita formalmente la sovranità, da una parte, ma dobbiamo anche chiederci quanto questa narrazione, no, del difendere la democrazia israeliana a tutti i costi non stia alla fine erodendo rapidamente le nostre democrazie stesse, con una criminalizzazione delle piazze, dell'attivismo, che è francamente inaccettabile.
Non so se all'interno di Israele secondo te c'è possibilità ancora di una, non so, di una presa di parola contro l'occupazione e...
Allora, non sono probabilmente la persona più adatta a rispondere a questa domanda, proprio perché non conosco così bene le dinamiche interne della società israeliana. Sicuramente ci sono due cose da dire. Abbiamo visto in quest'ultimo anno una fortissima mobilitazione della società israeliana contro la riforma della giustizia del governo Netanyahu. Però questa mobilitazione era tutta interna a Israele e non ha mai posto al centro l'occupazione. Ancora una volta, non sarò probabilmente la persona più adatta a rispondere a questa domanda, però mi pare che negli ultimi, soprattutto insomma negli ultimi decenni, abbiamo visto governi più moderati, più di sinistra o appunto più di estrema destra come quello attuale in Israele, l'occupazione non è mai stata veramente messa in questione. Quindi questo mi pare un punto fondamentale da sottolineare. Dopodiché è chiaro che c'è uno scollamento, no, tra la narrazione del governo israeliano e anche, diciamo, rispetto a quello che sta succedendo a Gaza. Hamas ha detto in più di un'occasione che è pronto a rilasciare gli ostaggi in cambio del rilascio degli ostaggi, dei prigionieri nelle carceri palestinesi, che sono tantissimi, sono trattati malissimo, non hanno moltissimi, ci sono migliaia di palestinesi che sono nelle carceri israeliane e non sanno neanche per quale motivo sono in carcere, e i loro avvocati non hanno modo di venire a conoscenza dei capi di accusa. Quindi stiamo parlando di una realtà estremamente complessa, però Israele non vuole parlare di questo. Abbiamo anche visto come il rilascio delle prime due dei primi due ostaggi, delle prime due appunto donne israeliane che sono state rilasciate, sia stato in realtà abbia avuto un effetto boomerang, perché abbiamo visto questa signora anziana che dava addirittura la mano al combattente di Hamas che la rilasciava, detto subito dopo: gli ho dato la mano perché ci hanno trattato molto bene. Questo contrasta completamente con una narrazione che il governo israeliano sta cercando di diffondere a tutti i costi e che molti degli organi mediatici occidentali stanno amplificando, per cui Hamas abbia condotto l'attacco del 7 ottobre, che sicuramente è stato un attacco efferato, ci sono state delle violenze verificate, delle atrocità che sono state commesse il 7 ottobre, però appunto la narrazione è che questo attacco sia stato di natura esclusivamente antisemita, quindi che Hamas abbia sferrato quell'attacco solo per colpire degli ebrei. E questo quantomeno deve essere messo in discussione dal trattamento che abbiamo visto degli ostaggi di Hamas, che sicuramente ha utilizzato gli ostaggi politicamente, che sicuramente sta cercando dal suo punto di vista di ottenere qualche cosa dal punto di vista politico. Però è chiaro che, come ha detto anche Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, questo attacco, per quanto efferato, per quanto terribile, non è piombato dal, non è venuto fuori dal nulla, non è Antonio Guterres ha detto non è accaduto in un vacuum, no? Perché? Perché c'è la realtà dell'occupazione, c'è la realtà dell'occupazione e soprattutto della striscia di Gaza, che ripetiamo fa parte dal punto di vista giuridico è da considerare territorio occupato, ma dal punto di vista soprattutto politico è un territorio completamente circondato, completamente assediato da mare e da terra, dove non c'è nessun tipo di prospettiva e che quindi ha potuto, cioè, ed è proprio la realtà di Gaza nello specifico, che quantomeno ci deve fornire degli elementi per comprendere, il che non vuol dire giustificare, ma comprendere che cosa è avvenuto il 7 ottobre. E questo mi pare che sia doveroso, semplicemente appunto, se vogliamo comprendere gli eventi che esistono.
Perché mi sembra invece che si sta assistendo, insomma, la politica sta assistendo, non so, tratta 75 anni appunto di piano piano segregazione e sottrazione di terre, ma adesso quasi appunto perché anche in West Bank si sta combattendo, stanno bombardando, insomma, a Jenin di nuovo ci sono stati bombardamenti, sono gli arresti, i coloni sono stati date migliaia di armi in questi giorni a tutti i coloni, è stata fatta anzi proprio un appello a tutti i coloni a prendersi un'arma e a difendere la terra. Quindi diciamo che sicuramente Israele ha deciso in questo momento che Israele si deve ormai chiudere e i palestinesi devono uscirne tutti quanti. Come si può nel 2023 ancora a livello governativo assistere e appoggiare questa politica di uccisione e di sfollamento? Io lo trovo veramente allucinante, che poi è una cosa che evidentemente anche il cosiddetto Occidente, visto insomma anche un po' le radici, insomma, no? Il famoso europeo, più che Occidente parliamo di Europa, che ha più o meno le radici, pagherà secondo me molto caro, perché parallelamente si sta scatenando un po' in tutta Europa, in Italia insomma già da un po' di tempo, anche un po' la caccia al palestinese.
Sì, non soltanto questo, ma diciamo questo va anche questa politica dell'Occidente, che è una politica sostanzialmente delle non linee rosse, che è una politica piuttosto, ripeto, no? L'ho già detto prima, però è una politica piuttosto sorprendente per chi invece, soprattutto negli ultimi due anni, ha posto moltissime linee rosse nei confronti della Russia. E permettimi anche di fare un attimo un parallelo, no? tra l'invasione russa dell'Ucraina e la situazione che vediamo appunto in Israele e in Palestina, perché sono due situazioni che, ovviamente dal punto di vista storico, molto diverse, però in realtà abbastanza comparabili, perché vediamo un occupante e un occupato in entrambi i casi. E c'è un'assoluta divergenza, un'assoluta schizofrenia nel modo in cui l'Occidente sta trattando questi due casi. Nei confronti della Russia abbiamo visto una mobilitazione della giustizia internazionale senza precedenti, una riabilitazione della Corte Penale Internazionale. Invece ricordiamo che la Corte Penale Internazionale ha già un mandato per investigare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità in Israele e in Palestina. E questa investigazione riguarda tutti, riguarda sia i palestinesi che gli israeliani, cioè riguarda i crimini commessi da entrambe le parti. Chi blocca questa investigazione sono gli Stati Uniti e Israele. Quindi è difficile anche riabilitare la Corte Penale Internazionale soltanto nel momento in cui ad essere sotto investigazione sono i nemici dell'Occidente, e invece a boicottare le stesse istituzioni nel momento in cui a essere sotto investigazione sono o gli stati occidentali stessi, perché anche appunto c'è in ballo anche l'operato degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq, ovviamente, o gli amici dell'Occidente o gli alleati dell'Occidente come Israele. Quindi c'è prima di tutto questa situazione, e poi dobbiamo anche chiederci come europei, no? Tu giustamente citavi l'Europa, dobbiamo chiederci come europei abbiamo aperto le porte agli ucraini, abbiamo sostenuto la resistenza ucraina senza se e senza ma, proprio perché si trattava di un popolo occupato. Perché non applichiamo lo stesso principio con gli abitanti di Gaza? Per quale motivo? In realtà abbiamo già un esempio, no, di come dovremmo agire nei confronti di un popolo che viene bombardato di civili, perché qua è molto importante rimettere al centro i civili. Una popolazione civile che viene bombardata e che viene massacrata, direi in una scala che è molto, ma molto superiore rispetto a quello che abbiamo visto in Ucraina negli ultimi 2 anni. Perché gli europei hanno questo atteggiamento, la popolazione, diciamo, sto parlando appunto delle società europee, perché non hanno lo stesso atteggiamento nei confronti dei palestinesi? E questo, prima ancora che entrare in discorsi come noi consideriamo i popoli del Medio Oriente o i musulmani rispetto a una società appunto di europei bianchi, prima di entrare in un ragionamento che ha a che fare con il razzismo che è profondamente radicato nella società europea, forse dovremmo anche porci una domanda molto più semplice: noi che cosa faremmo se ci trovassimo sotto i bombardamenti? Che cosa vorremmo che la comunità internazionale facesse se fossimo noi al posto dei cittadini di Gaza in questo momento? Perché questa è una questione che chiama in causa una prospettiva universale, che è quella che poi in fondo già ci fornisce il diritto internazionale. Per questo gli esperti, molti relatori speciali delle Nazioni Unite, molti esperti delle Nazioni Unite, moltissime organizzazioni per i diritti umani ci pongono una questione di diritto che viene completamente non solo messa da parte, ma addirittura criminalizzata. Ricordiamo che il Ministero degli Affari Esteri svizzero ha tolto i finanziamenti ad una serie di associazioni per i diritti umani che si occupano specificamente del diritto umanitario e del rispetto del diritto umanitario internazionale in Israele e in Palestina. In questa situazione di crisi siamo veramente al paradosso. Allora, che cos'è questo mondo, questo ordine internazionale fondato sulle regole su cui di fatto l'Occidente, i governi occidentali, molti accademici occidentali che in questo momento sono assolutamente schierati con Israele e comunque gran parte del mondo mediatico, del mondo intellettuale occidentale, insomma, è dall'inizio della Guerra Fredda che la bandiera dell'Occidente, del cosiddetto Occidente, è in un ordine internazionale fondato sulle regole. Dov'è questo ordine internazionale fondato sulle regole nel momento in cui nel momento in cui il governo degli Stati Uniti, la Casa Bianca, dice per Israele non ci sono linee rosse, mentre Israele in poco più di 20 giorni ha ucciso oltre 8.000 civili.
Sarebbe interessante porre al centro della questione la discussione quindi su questi famosi valori occidentali, di cui tanto noi andiamo parlando ormai dal 2001 almeno, e che si esportano e poi si vogliono esportare un po' a tutto il mondo. Mi sembra palese che insomma questi valori occidentali sono la guerra ormai esclusivamente.
Ma questo è uno dei grandi dibattiti sul liberalismo, sulla natura del liberalismo occidentale. E c'è un bellissimo libro, per esempio, di Domenico Losurdo, non è l'unico critico della storia proprio del liberalismo, però è uno storico del pensiero italiano, non c'è più, però insomma il suo libro è letto, è stato tradotto anche in inglese, in altre lingue probabilmente, se non erro. Ma è molto interessante appunto vedere le contraddizioni interne del pensiero liberale che ha caratterizzato tutta la storia, soprattutto dell'Occidente, almeno dal XIX secolo a oggi. La pretesa di proporre una visione liberale appunto della società con un'idea universale di umanità, questa è la narrazione del liberalismo che è al centro dell'internazionalismo liberale degli Stati Uniti e anche appunto dell'Europa in questo frangente storico, in questo lungo secolo direi, e poi però questo si scontra costantemente con quale idea di umanità poi viene messa in pratica dalle politiche degli Stati occidentali, ed è un'umanità molto ristretta. Non si estende a tutti gli esseri umani, ma l'umanità viene in realtà considerata come un gruppo molto ristretto di individui che sono prevalentemente bianchi, che sono prevalentemente europei, e quando questo concetto di umanità viene esteso ad altri popoli è solo perché sono temporaneamente utili a portare avanti un disegno occidentale. Questa è la grande contraddizione dell'universalismo, del supposto universalismo occidentale e liberale, ed è con questo che probabilmente i liberali devono fare i conti oggi, o comunque saranno chiamati a fare i conti con la storia. Non mi sembra che nel mondo intellettuale odierno ci sia una maturità storica, una capacità di fare i conti con questa grande contraddizione che è presente in tutta la storia del liberalismo occidentale, che gli storici e che appunto gli storici del pensiero hanno ampiamente messo in evidenza, ma che è assolutamente centrale oggi, ed è centrale dal punto di vista politico, perché questo momento storico in cui l'Occidente è visto dalla maggior parte del mondo non occidentale come non più credibile, e giustamente, è anche un momento di riflessione sul futuro dell'ordine internazionale e anche sul ruolo che l'Occidente potrà avere nel futuro ordine internazionale. Questo è assolutamente preoccupante, perché questo 2023 è un momento estremamente fragile per l'ordine internazionale. Noi sappiamo che cosa sta, no, per dirla in termini gramsciani, noi sappiamo che cosa sta morendo, ma non sappiamo che cosa verrà fuori. In questo momento abbiamo un Occidente che è sempre più aggressivo nel cercare di difendere quello che ha, e abbiamo dall'altro lato delle alternative che non sono in realtà delle vere alternative all'ordine, se vogliamo, capitalistico globale. Nella Russia e nella Cina in realtà si oppongono, propongono un'alternativa ideologica rispetto ad un ordine capitalistico, e neanche dal punto di vista normativo. Quindi è un momento di ridefinizione degli equilibri internazionali, ed è un momento in cui l'ordine normativo esistente è assolutamente in crisi. Ora, questo ordine normativo non è mai stato rispettato del tutto nella storia, non è mai stato onorato del tutto nella storia, ma ha comunque fornito un punto di riferimento per poter quantomeno opporsi moralmente alle atrocità che sono state commesse soprattutto nella prima parte del XX secolo, e per cercare quantomeno di rendere questo never again, no, mai più, i drammi dell'Olocausto, i drammi anche del colonialismo, per cercare di renderli, per di relegarli al passato. Quello che stiamo vedendo oggi invece è un ritorno di questi impulsi genocidari, di queste gerarchie appunto, no, tra diverse parti dell'umanità, che si impongono senza neanche essere senza neanche degli artifici cosmetici, senza neanche degli eufemismi, vengono esplicitati nel linguaggio esattamente come vengono intesi nel pensiero. Che cosa può rimanere? Che cosa dobbiamo chiederci tutti noi cittadini del mondo in questo momento? Che cosa rimarrà dopo Gaza? Con la distruzione completa delle norme basilari, e quando parliamo soprattutto del diritto umanitario internazionale, che è un argomento che appunto soprattutto i giuristi cercano di portarci ogni giorno nella discussione, quando parliamo del diritto internazionale, del diritto umanitario internazionale o delle leggi della guerra, come alcuni li chiamano, no? C'è anche una prospettiva ideologica nel nome che si dà alle cose, comunque stiamo parlando delle stesse cose, no? Delle regole che i combattenti, gli stati, ma anche i gruppi non statali devono rispettare nel momento in cui si trovano appunto a combattere un conflitto. Stiamo parlando non di chissà quali grandi valori e di quali norme, stiamo parlando veramente di regole minime. Non stiamo parlando di un soffitto, stiamo parlando di un pavimento, di regole minime che si devono mantenere in guerra, no? Del rispetto della popolazione civile, di quantomeno non colpire direttamente, intenzionalmente i civili. Stiamo parlando di regole basilari che in ogni caso non rappresentano, non garantiscono nessuno standard di umanità e di moralità in un contesto appunto di guerra. E anche questi non vengono minimamente rispettati in questo momento da Israele nei bombardamenti che sta conducendo a Gaza. Quindi di questo stiamo parlando. E tutti noi dobbiamo chiederci cosa resterà di quest'ordine normativo dopo Gaza. Quello che può rimanere è soltanto appunto la legge del più forte. Sono 2 anni che ci dicono: se normalizziamo, se legittimiamo l'occupazione russa dell'Ucraina, normalizzeremo l'idea che la legge del più forte prevale, no? Questo è un discorso che ci è stato fatto che è stato portato avanti dal mainstream mediatico e politico occidentale, e giustamente. E quindi questo come si concilia con quello che sta succedendo a Gaza? A Gaza stiamo vedendo per l'appunto il dominio del più forte, il dominio dell'oppressore sull'oppresso, il dominio dell'occupante sull'occupato. È la totale, il totale, non solo la totale invisibilizzazione, deumanizzazione dell'occupato, non solo questo, ma soprattutto la criminalizzazione addirittura dell'occupato, con un'inversione morale che francamente è
ricalca perfettamente le basi delle occupazioni colonialiste, cioè proprio la base del colonialismo, appunto, no? Ma dal 1492 infatti, perché possiamo parlare di colonialismo.
Il colonialismo viene spesso, ci si riferisce al colonialismo spesso come ad un'epoca. Il colonialismo è un fenomeno, la colonizzazione è un fenomeno, e Israele è uno stato coloniale. È uno stato coloniale per certi versi anacronistico, soprattutto perché è una colonizzazione formale. Di imperialismi ce ne sono tanti nel mondo, però Israele mantiene un'occupazione, ha espanso soltanto la sua occupazione almeno negli ultimi 56 anni di storia. E questo è quello che rende Israele così tanto in contrasto con l'ordine normativo internazionale. Quindi e questo è anche un momento di verità, perché o ad un certo punto si decide di stare dalla parte delle norme, oppure collassa tutto l'impianto normativo internazionale, appunto.
Senti, i paesi arabi però continuano anche a essere totalmente assenti, cioè non si sente, continua a non sentirsi parola. Oggi lo Yemen ha detto, insomma, gli unici appunto che hanno detto qualcosa sono lo Yemen, anche il Libano a me sembra un po' più silente che in passato, trovandosi Hezbollah comunque al governo e quindi anche in una posizione diversa da quella di 15 anni fa, in questo cioè, che vogliamo, che si può dire?
Ma non è sorprendente che tutta la compagine, che tutti i paesi arabi che sono retti da governi che in questi ultimi anni hanno cercato di normalizzare le loro relazioni con Israele, proprio in cambio di accordi economici, quindi in cambio di un'idea di Medio Oriente integrato, che sostanzialmente che cosa è nella pratica? Un patto tra elite. Tra elite capitalistiche, quindi tra quindi una serie di accordi commerciali tra governi sostanzialmente autoritari, con collaborazione, per esempio, anche come c'è già stata tra Israele e gli Emirati, sulla tecnologia della sorveglianza, che ha portato, per esempio, quindi l'Israele, per esempio, ha fornito della tecnologia agli Emirati Arabi Uniti, che è servita per sorvegliare, per rafforzare di fatto la struttura autoritaria dello Stato emiratino e per sorvegliare per appunto dei cittadini appunto degli Emirati. In tutto questo le popolazioni sono completamente assenti, quindi così come in Occidente vediamo anche nel mondo arabo un totale scollamento tra i leader politici, tra gli establishment e le popolazioni e le società. C'è un totale scollamento. Questo si è già visto da diversi anni. Quando, per esempio, ci sono stati i mondiali di calcio in Qatar, nel momento in cui si è aperto una piccola finestra, un piccolo forum per la società, per le società arabe che partecipavano ai mondiali di calcio, la bandiera palestinese è stata dispiegata, è diventata un simbolo anche, no, delle tifoserie, proprio per marcare una profonda differenza dai leader politici. Quindi non è sorprendente che in realtà il mondo arabo sia silente e inattivo. Il mondo arabo non ha leader rivoluzionari, non ha leader antiimperialisti, non ha leader, coloro che c'erano semmai sono stati o eliminati o sono morti di morte naturale. Il mondo arabo è parte integrante della strategia, diciamo, è parte della sfera di influenza americana ormai da decenni. E i governi che sono appunto i governi arabi sono semplicemente un'espressione o comunque rappresentano in qualche modo la strategia americana in Medio Oriente. Persino l'Arabia Saudita, che in questi ultimi anni ha cercato di fare un po' il buono e il cattivo tempo con gli Stati Uniti, dipende profondamente dal punto di vista della sicurezza, dagli aiuti e dalla copertura militare, quindi dalla fornitura di sicurezza che viene dagli Stati Uniti o dall'Occidente. Quindi è un mondo che è perfettamente integrato nell'Occidente. Quando parliamo di Occidente non dobbiamo semplicemente pensare ad una area geografica definita. Dobbiamo pensare più che altro ad una visione di mondo, e i leader arabi in questo momento sono perfettamente integrati in una strategia occidentale, in una visione di mondo occidentale. Proprio per questo a me non piacciono molto queste divisioni tra Oriente e Occidente, perché appunto non stiamo parlando semplicemente di chi è al di qua del Mediterraneo e chi è al di là del Mediterraneo. Stiamo parlando di quali valori, quali politiche mettiamo in pratica effettivamente, non solo i valori che predichiamo, ma anche quelli che vengono fuori dalle politiche che appunto gli Stati occidentali mettono in pratica e con le alleanze che creano anche al di fuori dello spazio appunto cosiddetto occidentale. Dall'altro lato abbiamo l'Iran e gli Hezbollah che si stanno, che hanno avuto alcuni incontri con i leader di Hamas, è molto incerta qual è molto incerta la strategia sia dell'Iran sia di Hezbollah, proprio per la fragilità strutturale che questi due paesi hanno. C'è sicuramente una componente ideologica che è molto importante, che è di natura religiosa e politica. Direi l'elemento religioso e l'elemento politico in questi due attori, appunto l'Iran e Hezbollah, è importante. La liberazione della Palestina è sempre stata una, è sempre stato un cardine, insomma, ideologico di questi due insomma, ha fornito, no, la bussola ideologica e politica a questi due attori. C'è però appunto un contesto, cioè quello dell'Iran, che è sotto assedio dal punto di vista economico, dal punto con le sanzioni e dal punto di vista politico internazionale, e c'è Hezbollah che fatica molto a mantenere una legittimità in un Libano, all'interno di un Libano che è devastato dalla crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. Per cui sicuramente non è nell'interesse di questi due attori, né dell'Iran né di Hezbollah, di entrare in un conflitto con Israele, anche se in realtà abbiamo visto delle forti tensioni nel sud del Libano in questo momento. Quanto questo possa diventare appunto un conflitto più ampio, ce lo diranno i prossimi giorni, le prossime settimane a Gaza. Infatti,
ce lo dirà soprattutto l'Egitto, secondo me. Comunque, l'ultima domanda che ti volevo fare, mi sembra che un po' quello che accomuna e sta accomunando questi cosiddetti valori poi occidentali, di democrazia, eccetera, è la mancanza ormai totale di partecipazione politica da parte della popolazione. Il famoso scollamento che tu hai più volte nominato si vede anche nelle urne, cioè ormai, insomma, vota il 50% della popolazione. È arrivata addirittura la Francia, insomma, storicamente, o l'Italia, paese insomma dove storicamente la partecipazione al voto è sempre stata molto alta. Quindi ci sono queste elite che rappresentano il 15, il 20% di una popolazione, no? E sempre di più, invece, appunto, una, evidentemente ci sarà bisogno sempre di più di un dibattito di base su come riformularla questa famosa democrazia, che evidentemente nelle sue forme almeno elettive ha fallito, e con questo anche un po' di valori, diciamo così, evidentemente occidentali, ci siamo insomma più affinati noi verso altri paesi che viceversa.
Ma le democrazie occidentali hanno subito una lenta, ma forse neanche troppo lenta, transizione, almeno dalla fine della guerra fredda in poi, da appunto democrazie a tecnocrazie. C'è pian piano, c'è stato un processo di eliminazione, soppressione di qualsiasi tipo di dialettica ideologica, quindi di scontro tra alternative, tra visioni della società, visioni anche del mondo, che era quantomeno centrale nella guerra fredda, e si è progressivamente andati lungo insomma il decennio degli anni 90, che è stato il decennio no? There is no alternative, non c'è un'alternativa al capitalismo sostanzialmente, e piano piano questa idea si è estremizzata, se vogliamo, con il trionfo della tecnica, che non è altro che poi nella base l'imposizione assoluta del neoliberismo economico, e nella soppressione, a volte anche appunto forzata, a volte anche attraverso dei metodi non propriamente democratici, di qualsiasi alternativa ideologica, soprattutto appunto a livello ideologico, tanto nel panorama politico, quindi tanto nella competizione tra partiti, quanto poi all'interno della società, con una forme di stigmatizzazione, di denigrazione, ma anche poi appunto di soppressione di qualsiasi tipo di alternativa. Ed è proprio quello che vediamo oggi anche riflettersi nel conflitto tra israeliani e palestinesi. Israele comunque rappresenta un pilastro in una visione di mondo, anche gli accordi di Abramo, quindi Israele come pilastro di un nuovo Medio Oriente, di un nuovo accordo tra elite non soltanto medio orientali ma in realtà globali, con nuovi progetti sulle nuove città del Golfo, nuove vendite di armamenti, nuovi accordi commerciali. Questa visione di mondo è in realtà una visione estremamente elitaria, quindi non c'è soltanto, cioè non voglio con questo sminuire la dimensione storica e anche ideologica del conflitto israeliano-palestinese, ma sarebbe anche naif non legare tutto questo a un disegno che è molto più ampio del Medio Oriente, un disegno globale, ma che è totalmente elitario. E in cui il Medio Oriente può esistere solo in una certa misura, e questa misura richiede, ha come condizione necessaria, la soppressione di qualsiasi voce alternativa. E queste voci sono ben presenti nella società, e in realtà appunto quando c'è la possibilità, anche una minima possibilità, queste alternative si esprimono, ma proprio per questo vengono considerate così profondamente pericolose, no? Per le elite. E oggi questo è veramente un momento di verità, proprio per questo, perché vediamo la soppressione delle piazze, le piazze che chiedono delle cose molto semplici, che dovrebbero essere perfettamente in linea con questi famosi valori dell'Occidente, eppure fanno così tanto paura, proprio perché mettono in evidenza lo scollamento totale tra i valori che l'Occidente predica e i valori che però riflette nelle politiche che applica.